la situazione è un po' meglio di così, diciamo. Il problema è che anche dove ci sono zone coperte, non tutti possono beneficiare, perché è un po' come dire che ci sono gli autobus allo stadio, quindi gli autobus ci sono, però non è che tutte le persone dello stadio possono prendere l'autobus, perché non ci sono autobus abbastanza, quindi anche dove c'è la banda larga, non tutti quelli che lo vorrebbero avere possono averla, perché ci sono dei limiti sulla quantità di linee disponibili. Quindi le aree coperte, la popolazione raggiunta dal servizio è di più del 50%, le persone interessate sono circa il 50%, e comunque ci sono alcune zone dove magari ci sono più persone interessate che però non possono beneficiarsi, perché in qualche modo c'è un limite nella disponibilità, anche là dove è disponibile.
Ecco, c'è un limite nel senso che, qui introduco un'altra parola, perché c'è un accesso, come dire, limitato anche ai vari provider. Chi sono le persone che ci portano la banda larga?
Ma allora, di base, diciamo che la banda larga si può ottenere sia attraverso la rete fissa che attraverso la rete wireless, cioè senza fili, e qui si può avere sia dagli operatori di telefonia che dagli operatori internet, con delle tecnologie che si chiamano Hyper-LAN o WiMAX. Il filo di rame è il mezzo più diffuso. Spesso si confonde con la banda larga solo la DSL,
certo.
E quindi le persone magari in certi luoghi cercano la DSL e scoprono che non c'è, però se cercassero la disponibilità di operatori Hyper-LAN o WiMAX invece troverebbero copertura, quindi bisogna un po' andare oltre questo concetto che banda larga uguale a DSL, perché banda larga uguale a DSL, Hyper-LAN o WiMAX. Quindi un primo suggerimento agli ascoltatori è cercate se nel vostro comune c'è qualche fornitore di WiMAX o Hyper-LAN. Hyper-LAN si scrive con l'H, sta per High Performance LAN. E spesso e volentieri c'è copertura, quindi però c'è un gap culturale, le persone non lo sanno e quindi si concentrano sulla DSL.
Ci sono tecnologie diverse che funzionano meglio su territori differenti? Cioè, si parla molto del fatto che la zona collinare o appenninica d'Italia è più difficilmente accessibile per quanto riguarda, appunto, dicevamo, la DSL, però magari alcune tecnologie invece lì possono essere sviluppate più efficacemente.
Sì, allora la copertura radio, quindi la copertura fatta con tecnologie Hyper-LAN o WiMAX, è abbastanza estesa nelle zone dove tradizionalmente non c'è la DSL. La DSL richiede il filo di rame è di proprietà di Telecom Italia e viene fornita all'ingrosso a tutti i fornitori di accessi a internet, che quindi comprano il rame all'ingrosso e poi ci mettono su internet e lo rivendono. Invece di Hyper-LAN in genere sono degli impianti fatti con delle antenne, sono delle antennine simili a quelli dei telefoni cellulari, se vogliamo, e che richiedono investimenti tutto sommato abbastanza limitati, per cui ci sono tante coperture a macchia di leopardo. Purtroppo le onde radio sono fermate dalle colline, quindi magari in un certo punto c'è e basta girare l'angolo e 200 metri dall'altra parte non c'è, quindi non si può parlare di una situazione omogenea, però spesso e volentieri, insomma, ci sono queste possibilità. Il nord Italia è praticamente tutto coperto anche da tecnologie radio e in molte zone anche del centro e del sud Italia comunque c'è, e sono soprattutto queste tecnologie radio sono soprattutto presenti là dove c'è un problema legato alla DSL.
Quindi sono piccoli o medio grandi, diciamo, fornitori, cioè dove si trovano? Uno va in rete, posto che riesca prima o poi a raggiungerla, e cerca Hyper-LAN o WiMAX.
WiMAX, sì, con il nome del proprio comune, del proprio paese di residenza, e spesso lo trova. A me capita abbastanza di frequente di ricevere mail da persone che mi dicono aiutaci a spiegare al sindaco che dobbiamo fare investire per aiutare Telecom a portare la DSL, perché qui non c'è la banda larga. Io gli dico guarda che lì ci sono il fornitore Tizio, Caio e Sempronio che già hanno coperture wireless. In realtà è abbastanza diffuso il fenomeno.
E i costi come cambia?
Ma i costi sono grosso modo analoghi, insomma non c'è una grandissima differenza.
Ecco,
non c'è una grandissima differenza.
Ci è arrivato un messaggio che giriamo direttamente a Ray Quintarelli, una domanda. Da anni periodicamente in città società diverse stendono cavi in fibra ottica, ma poi non è possibile averli in casa. Effettivamente quando poi fanno a fare il monitoraggio, pochi edifici molto spesso solo nelle zone più densamente popolate di condomini hanno direttamente l'accesso in fibra ottica. Questo perché?
Beh, è esattamente così. Stendere un cavo è una cosa abbastanza costosa, impegnativa, bisogna richiedere permessi, scavare, ripristinare il manto stradale, insomma, cioè non è una cosa da poco. E quindi tipicamente chi lo fa nelle zone più densamente, non solo più densamente popolate, ma anche più densamente popolate dalle persone che possono essere inclini a comprare un accesso di questo tipo, quindi dove ci sono famiglie magari più giovani e meno pensionati, ecco, per esempio. Quindi la cosa è così, purtroppo è esattamente questa la situazione. D'altro canto, diciamo, se io passassi spegnendo il rame, passassi alla fibra ottica, tutte le persone che oggi hanno un accesso in rame sarebbero invogliate quindi a passare alla fibra ottica, e a quel punto l'investimento sulla fibra, per stendere la fibra, si rientrerebbe più in fretta, e naturalmente questo però non è che si può imporre a un operatore privato, certo, di spegnere il rame, per cui a questo punto la concorrenza del rame, la presenza della concorrenza del rame rallenta l'introduzione della fibra, perché rende meno remunerativo stendere fibra.
Ecco, abbiamo parlato di costi dal punto di vista dell'utente, diciamo più o meno sappiamo, ci sono poi ovviamente anche qui un mercato delle offerte che varia e non è sempre facile orientarsi. Dal punto di vista invece del costo, come dire, che le strutture, le infrastrutture, le istituzioni devono mettere a disposizione, sono anni che sentiamo parlare di stanziamenti, di milioni di euro per la banda larga, eccetera. Sul suo blog, sul blog di Stefano Quintarelli, blog.quintarelli.it, lo dico per gli ascoltatori, poi lo twittiamo, ci sono stati parecchi post anche di ragionamento proprio sugli investimenti messi un po' in palio per la banda larga.
Sì, vabbè, non è un momento in cui i soldi abbondano in, certo, Italia, quindi poi c'è un tema anche del fatto che investimenti pubblici che bene o male vanno a beneficiare, perché ripeto, il filo di rame, il vero patrimonio, grande patrimonio di Telecom Italia è il filo di rame che esce dalle centrali e arriva nelle nostre case, perché collegare le centrali è una cosa relativamente modesta, cioè ci sono tipo poco più di 10.000 centrali, no? Quindi collegare una centrale, stiamo parlando di collegare una delle 10.000, 10-13.000 centrali. Le case sono molte di più, le case sono 20 milioni, le linee, i fili che escono dalle centrali ed entrano nelle case sono 20 milioni. Spesso e volentieri, quindi, quegli scavi che si vedono delle fibre servono per portare la fibra nelle centrali, per alimentare con una grossa portata di banda le centrali, che poi viene suddivisa e distribuita in rame. L'investimento, quindi, visto che il rame dalla casa alla centrale è difficilmente sostituibile perché è così numeroso, gli investimenti alla fine devono essere, in qualche modo devono coinvolgere Telecom Italia, e se un soggetto, certo, pubblico dà dei quattrini a un soggetto privato, si possono configurare gli aiuti di Stato, e quindi è una situazione abbastanza complicata dal punto di vista normativo e regolamentare. Adesso le cose in qualche modo forse stanno cambiando, si sta parlando sempre di più della possibilità della creazione di una società separata da quello che era Telecom Italia tradizionale, quindi di una società della rete alla quale parteciperebbe sia Telecom Italia che anche i concorrenti. In questo caso gli investimenti andrebbero a beneficiare tutto il sistema e non solo un'azienda, e allora magari si riesce a sbloccare la situazione degli investimenti per portare più banda in giro per l'Italia.
Allora, prima di chiudere con Stefano Quintarelli, abbiamo ancora un paio di minuti, io darei la voce a Marco, che forse ha qualche domanda e qualche spunto che viene anche dalla rete.
Ho un'altra testimonianza che ci arriva attraverso Twitter, di Matteo Montanari, che ci scrive: non arriva nemmeno a me la DSL, sto in via Croara, zona da Ricchi, a 5 minuti da Bologna. Quindi a testimoniare che anche in città, in zone limitrofe alla città, la situazione è proprio a macchia di leopardo, come abbiamo descritto finora. Ma io volevo fare una domanda a Stefano Quintarelli, giusto per non sembrare sempre quelli che si piangono addosso sulla situazione italiana. Guardando al di là delle Alpi, fuori dal nostro paese, nei nostri vicini di casa, la situazione com'è? Cioè, la diffusione della DSL o della banda larga in generale è altrettanto difficile? Ci sono situazioni simili oppure ci sono situazioni migliori rispetto a quella italiana?
Non è facile dare una risposta a questa domanda. La situazione varia enormemente. In Italia abbiamo l'ultimo miglio, cioè il pezzo di rame che esce dalle nostre case di internet centrali, che è il più corto, uno dei più corti al mondo. Ci sono tante centrali, dicevo che sono relativamente poche, però sono tante centrali, e quindi per portare la banda necessaria da distribuire alle case bisogna portarla in tante centrali. In Francia il filo che esce dalle centrali e arriva nelle case è anche 3-4 volte più lungo, quindi il numero di centrali è molto più ridotto, per cui è molto più facile investire per portare la banda alle centrali e quindi abilitare un maggior numero di case. Quindi in Francia la copertura è molto maggiore, in Inghilterra la situazione è assolutamente analoga a quella che c'è in Italia. In Germania siamo una via di mezzo, in Spagna sono stati fatti degli investimenti perché Telefonica, che è l'operatore spagnolo, è presente in molti paesi del mondo e grazie ai margini e ai profitti che fa in giro per il mondo ha potuto investire in patria. La situazione è veramente molto molto varia.
Benissimo, situazione molto varia e naturalmente in piena evoluzione. Noi ringraziamo Stefano Quintarelli, ricordiamo il suo blog e anche il Twitter di Stefano Quintarelli, che è appunto Quinta. Grazie per essere stato con noi e niente, continuiamo a aggiornarci sul tuo blog anche per quelle che sono le evoluzioni successive, sia di accesso.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Alla prossima, arrivederci.